tutte le torri d'avorio si stanno sbriciolando e le rondini hanno affilato i propri becchi. Questa è l'ora della nostra grande rovina. Questa è l'ora in cui arriverò correndo dritto dentro te. E buongiorno a tutte e tutti. Sono le 11 in punto qui su radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e questo è il The Cinderella Show. E ho iniziato oggi con queste parole bellissime tratte da un brano di un grande artista quale è Nick Cave. Ebbene sì, oggi farò un viaggio nella carriera di quest'artista, ma soprattutto nei testi delle sue canzoni più famose, dagli albori ad oggi. E visto che parliamo di albori, se i Sex Pistols si disintegrano con poco onore e più per incapacità che non per volontà precisa di dividersi, dopo aver di fatto dato il massimo, in un certo senso si può dire che i Birthday Party ne raccolsero l'eredità, laddove tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 il mondo musicale stava vivendo un periodo piuttosto confuso e interlocutorio, e da una parte nacquero molti gruppi sulla scia del punk che vennero poi incanalati nella corrente denominata New Wave, dall'altra, oltre a una rinascita di sonorità dure in un genere definito come heavy metal, i gruppi pop strizzavano l'occhio a musica con, diciamo, poche chitarre e molte tastiere o sintetizzatori. E i Birthday Party sbarcarono dunque in Inghilterra dalla natia Australia come una furia, pronti, senza avere un disegno preciso poi, a farsi largo sulla scena musicale britannica, più per spirito di sopravvivenza che di conquista, ma proprio come le ondate barbarico-nomadi che contribuirono a far crollare l'impero romano, i Party crearono, diciamo così, un po' scompiglio, lasciando un segno indelebile tra i loro seguaci e non solo. Black and nowhere to rest, nowhere to land, and we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Cool machine.
Release the Bats è uno dei brani più celebri del gruppo Birthday Party e grazie al titolo finirà per associarli alla carovana di artisti gotici e dark in modo piuttosto erroneo, anche perché nello specifico questa composizione sembra richiamare il rock and roll degli anni 50 in preda a un delirio tossico. E le liriche non sono certo da meno. My baby is a cool machine. She moves to the pulse of her generator, says damn that sex supreme. She says damn that horror bat. Sex vampire, cool machine, release the bats, release the bats. E insomma, adesso andiamo però al primo disco, che si intitola From Her to Eternity e parafrasando poi il celebre film del 1953 Da qui all'eternità, From Here to Eternity, che vede Burt Lancaster e Montgomery Clift, sì, lui, protagonisti di un dramma di amore e guerra. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale e l'attacco dei giapponesi a Pearl Harbor, e i più si ricorderanno un celebre bacio sulla spiaggia fra Lancaster e la protagonista femminile Deborah Kerr. Anche se dal punto di vista tematico questo film e il disco dell'australiano non hanno proprio nulla in comune, e la dichiarazione di intenti del nuovo corso di Cave, o se si preferisce la prima traccia del disco, passa attraverso le parole e la musica di Leonard Cohen. Già, perché il Mal Nick ha dato vita a una versione piuttosto stravolta ed estremizzata di Avalanche, uno dei capisaldi di quello storico lavoro scritto dal cantautore canadese intitolato Songs of Love and Hate. E non solo, Cohen avrà modo di ascoltare la versione ma anche di commentarla con acume e toni lusinghieri, dicendo che Cave ha condotto la traccia al limite, addirittura portandola oltre, diffondendo un idioma diverso dal suo, rendendo poi così vivo il brano stesso. E tempo dopo l'autore australiano sottolineerà che, più che giustamente, che all'epoca interpretare un brano di Leonard Cohen non era cosa per niente facile e nemmeno scontata. Infatti dovranno passare quasi 10 anni prima che Jeff Buckley scoperchi il forziere sepolto del cantautore canadese, dando così il via a una riscoperta che dura tutt'oggi e che gli ha assicurato un posticino in quel Pantheon dove risiedono i grandi autori come Bob Dylan, Tom Waits e anche Neil Young. E infatti ed ecco qui che Nick, con una voce rabbiosa e arrochita, steso su un letto di suoni metallici, riprende quel "sono finito in una valanga, ha ricoperto la mia anima, quando non sono il gobbo che voi vedete, dormo dietro la collina dorata", e continua abbaiando proprio: "sono su un piedistallo, non mi ci avete elevato voi, le vostre leggi ora non mi costringono a farmi inginocchiare nudo e grottesco, perché io stesso sono il piedistallo di questa orrenda gobba che voi guardate". E sembra che Cave voglia indirizzare questa strofa verso parte del suo intransigente e assillante pubblico, anche verso quei giornalisti che in passato e anche nel futuro non perderanno occasione di rifilargli non solo critiche pesanti, ma anche spietati commenti sulla vita privata. E la cover del brano di Cohen fa anche capire che ora, in veste di solista, Nick intende intraprendere una nuova strada, non solo dal punto di vista musicale ma anche di quello poetico. E laddove nei Birthday Party i versi deliranti erano scudisciati e lanciati verso le fameliche orecchie dell'ascoltatore, ora prendono una direzione narrativa, coricandosi su quell'epica che diventerà una seconda pelle per il musicista australiano. Ci siamo ascoltati il brano From Her to Eternity. La cover di Cohen, Cabin Fever e Well of Misery ben preparano il terreno al brano che dà il titolo al disco e che può essere considerato il climax dell'intero lavoro. Del testo scritto in collaborazione con Anita Lane, Nick ha tuttora un ricordo piuttosto preciso che rimanda a Brixton, quartiere sud di Londra, mentre la musica porta la firma di Cave e di tutti i membri della band. È lo stesso Nick a spiegarne il senso, mostrando una delle numerose incertezze che mordono l'anima degli uomini e di cui è sempre piuttosto complesso spiegare l'origine. Ciò che cerco di illustrare in quella canzone in particolare, così come in molte altre, è il reale desiderio di qualcosa di definitivamente appagante. Una volta ottenuto quel che si desidera, se n'è andato il desiderio e insieme a quello anche il piacere stesso. E proprio qualche anno dopo, uno dei gruppi italiani di punta nella scena alternativa, gli After Hours, nel loro disco più oscuro, Quello che non c'è, canteranno parole molto simili. Il brano scritto da Manuel Agnelli si intitola Non sono immaginario. Io credo sia superstizione, ma il tuo destino mi usa e rende ciò che amo quando lo raggiungo, come qualsiasi altra cosa. From Her to Eternity diventerà da subito uno dei favoriti dagli ammiratori di Cave, nonché uno dei più longevi, e verrà suonato dal vivo anche negli anni a seguire e sarà ben presente in una travolgente versione su Live Seeds, pubblicato nel 93. E per meglio descrivere quanto Nick stesso ha spiegato poco fa, insomma, viene usata un'ossessione che rasenta quasi la follia, volendo anche di stampo prettamente romantico, e che cerca di stabilire una sorta di contatto carnale con oggetti toccati dalla persona amata, per creare una connessione che lenisce quella dipendenza tipica delle vicende amorose. Voglio raccontarti di una ragazza, sai, vive nella stanza 29, ecco, proprio quella sopra la mia, e attacco a piangere, o la sento passeggiare, passeggia scalza per il pavimento per tutta questa notte solitaria, e la sento anche piangere, calde lacrime che vengono giù, scorrono attraverso le crepe, sul mio viso, le raccolgo con la mia bocca, e questo viaggio fra le lacrime che sigillano la carnalità, seppure in una breve distanza, non è casuale. La stanza 29 si trova infatti sopra quella del protagonista, poi ovviamente l'amata sta sul piedistallo ed è là che lui l'ha messa, è proprio lui a misurarne quella stessa separazione, in parte colmata attraverso il rumore dei passi e del pianto. E con parole diverse ma concettualmente parallele, il poeta gallese Dylan Thomas avrebbe spiegato in una lettera alla moglie Kathleen, datata del 36, e le stesse sensazioni e medesimi timori di Nick Cave. Ti amo così tanto che non sarò mai capace di dirtelo, posso sempre sentire il tuo cuore, le canzonette hanno sempre ragione, ti amo corpo e anima, e immagino che corpo voglia dire toccarti e stare a letto con te, e immagino che anima voglia dire che posso sentirti e vederti e amarti in ogni singola minima cosa, in tutto il mondo, nel sonno e da sveglio. E Nick è ben sveglio, pare che i sensi siano addirittura sul punto di stridere o di esplodere o, come avrebbe detto Rambo, di slittare. E ho letto il suo diario sulle sue lenzuola, analizzando ogni granello di polvere. Strappai una pagina e me la ficcai dentro la camicia. Volai via fuori dalla finestra e, calatomi da una pianta rampicante, uscii dal suo incubo e rientrai nel mio. E come in Well of Misery, anche qui c'è un dolore che passa da un'anima all'altra e pare che non ci siano vie di fuga, forse in questo caso neanche si vogliono cercare, visto che anche la sofferenza è un modo per sentirsi vivi e per sfuggire a quella noia sterminatrice degli uomini. La musica è un temporale, la chitarra da sferzate che squarciano il cielo, il pianoforte picchiato su poche note è minaccioso e impartisce una lezione su come si riesca a costruire un vero e proprio paesaggio inafferrabile.
Oh God, up to below. glow. You can say these streets are rivers, you can call these rivers streets. You can tell yourself you're dreaming, but even no sleep runs this deep. No, no sleep runs this deep. No, no sleep runs this deep. Oh, women at their window, rain crashing on the pane, riding in a frost. Tupelo shame, Tupelo shame, Tupelo shame, Tupelo shame. Oh God, oh Tupelo. Oh God, oh Tupelo. Oh God, oh Tupelo. Oh God, oh Tupelo. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. Children, the Sandman's on his way, but the little children know, but the little children know. Hey, listen to the beating of their blood, listen to the beating of their blood, listen to the beating of their blood, listen to the beating of their blood. Sandman's mud, the Sandman's mud, the Sandman's mud, the Sandman's mud. And Black Rain come down, the Black Rain come down. Board shack with a rubber tin. Well, there ain't crashed down anything within. A young mother frozen on the concrete floor, and a bottle and a box and a cradle and straw. Tupelo. Oh, Tupelo. And a bottle and a box and a cradle and straw. Saturday gives what Sunday steals, and a child is born at a brother's heels. Sunday morning, a fist born dead, and a shoebox tied with a ribbon of red. Tupelo. Ah, Tupelo. And a shoebox buried with a ribbon of red. Oh, the mama rock your little one slow. Mama rock your baby. Mama rock your little one slow. God help it. God help it, Tupelo. Mama rock your little one slow. Mama rock your little one slow. The little one walk on Tupelo. The little one walk on Tupelo. The rain come down. The rain come down. Here's a litter and a bonobo. Here's a litter and a bonobo. What does he bump on a down? With the buried and tear away. And the king will walk on Tupelo. The king will walk on Tupelo. The bird of bird. Yeah, I took the law.
Ed ecco il blues, signore e signori, The Firstborn is Dead, quell'universo di musica che sposta le proprie radici dall'Africa agli Stati Uniti tramite il commercio di schiavi ed è capace di creare così tante diramazioni nella musica moderna da poter far riconoscere in qualsiasi genere tracce del proprio DNA, che sia jazz, che sia rock, che sia country, pur essendo l'Irlanda la madre naturale di quest'ultimo genere, o che sia punk e via dicendo. Il blues, che tramite il colore da cui prende il nome dà un volto alla malinconia in musica, e perché proprio quel colore, insomma il blu, e perché è la tonalità che domina le prime ore della notte subito dopo il tramonto e subito prima di gettarsi nella completa oscurità, momento in cui la lontananza, quella dolce tristezza che scalda come una coperta, si fa avanti mostrando e celando al contempo il suo volto. Il blues scagliato dal pianeta Saturno e quindi suono di tutti i saturnini è capace di muoversi come una scheggia impazzita da Santa Fe a Rock Island, dal Texas a Baltimora, dalla costa atlantica a Chicago, dal Missouri a Nashville e da St. Louis a San Francisco. Il blues che crea miti e leggende come l'epica dei greci, ricrea patti faustiani e chiama a sé di nuovo John Barleycorn e resuscita Don Giovanni, facendosi beffe del gospel proprio come Caino sputava in faccia ad Abele nella Bibbia del Diodati annata 1607. E il blues che Paul Olivier nel suo The Story of the Blues definisce con pochi serrati ma azzeccati aggettivi è il lamento degli abbandonati, il grido di indipendenza, la passione dei lussuriosi, la rabbia dei frustrati e la risata dei fatalisti. Il blues ha ben poco di solito, passa attraverso i liquidi, specialmente quelli corporei, sangue, lacrime, sudore, whisky, saliva, sperma. E arriviamo a Tupelo, il primo brano del lavoro parte con il rumore del tuono e continua anche qui nel secondo album di Cave insieme ai Bad Seeds, una volontà precisa di creare un immaginario cinematografico articolato in storie che vengono raccontate per voce e musica. E adesso sul suono della pioggia scrosciante un basso incessante inizia a segnare il passo di questa saga che dura oltre 7 minuti e che abbiamo anche ascoltato. Mentre la voce di Nick prende subito i suoi toni epici e ben scanditi. Lookia under, a big black cloud come, oh comes to Tupelo, oh comes to Tupelo. E il titolo si ispira principalmente a due cose. La prima è il brano omonimo di John Lee Hooker, uno dei suoi più riusciti, in cui il bluesman di Clarksdale si accompagna con la sola chitarra acustica per raccontarci di un'alluvione avvenuta negli anni 30. E la canzone è praticamente parlata ed è piuttosto descrittiva, infatti esce un po' dai binari canonici delle liriche blues in cui imperversavano metafore di ogni tipo. E l'altro riferimento evidente messo in gioco dal titolo è che Tupelo è la città in cui nacque il re Elvis Presley nel 1935 e il luogo si trova nello stato del Mississippi ed è la più vasta località della contea di Lee. Perfino il titolo dell'album The Firstborn is Dead è legato a Elvis, ma anche alla leggenda, e pare infatti che il re sia nato in un parto gemellare dove il primogenito era deceduto e questa informazione verrà citata da Nick proprio verso la fine di Tupelo. E Nick Cave stesso raccontò per un certo periodo di essere nato in circostanze identiche e addirittura di aver avuto una cartilagine poi rimossa che sembrava una coda, ma per Elvis, nonostante qualche dubbio, la leggenda pare avere un fondo di verità. Nel caso di Cave si tratta solo di un'invenzione, di un frutto della sua mania per il re del rock and roll. E vediamo un pochino questa figura, insomma, di questo re del rock and roll. Infatti l'analogia, un demone, non dimentichiamolo, tra Dio ed Elvis non era cosa nuova ed era presente nelle coscienze collettive tempo prima della morte del re del rock and roll. E come osserva anche il critico americano Grail Marcus, Cave non fa altro che reinventare un mito, così come ha fatto in precedenza con Huckleberry Finn o con il capitano Ahab, e o come farà ancora in seguito con altre figure. Eppure questa cosa diviene quasi un peso, come affermerà in seguito Nick in un'intervista rilasciata alla rivista Juke nel 1990. Diede l'ispirazione a quasi tutti i giornalisti nei successivi 6 anni o giù di lì. In ogni intervista mi chiedevano che facevo di Elvis Presley, e questo diventò un problema. L'umanizzazione, o meglio la decostruzione del mito di Elvis, era così cominciata. Elvis non era più semplicemente l'ancheggiante uomo dal sorriso tagliente e irresistibile che strillava "You ain't nothing but a hound dog", o la figura fasciata di pelle nera che nel 68 annunciò il suo grande ritorno attraverso un'indimenticabile apparizione televisiva. Elvis era stato anche un uomo solo in una moltitudine, come ogni re che si rispetti, circondato non tanto da amici ma da sudditi, pronti a esaudire ogni suo desiderio, ma anche a fuggire e a dimenticarlo in fretta non appena il calore della luce da lui emanata avesse finito di scaldarli. Conosciamo bene questa storia. E così il re diventa grasso, sudato, succube di droghe e medicinali, lontano, troppo lontano da quella realtà da cui era scappato, per dimenticare le condizioni difficili in cui era cresciuto. E nonostante questo, la sua manifesta superiorità non smetteva di mostrarsi, seppure a intermittenza, e la voce sopravviveva sempre. Anche negli ultimi anni sapeva come mettere a posto i detrattori. E come quando a Las Vegas un ubriaco Jerry Lee Lewis gli disse che il re era soltanto un burattino nelle mani del suo manager, e a quel punto Elvis lo apostrofò in questo modo: "Se io sono un cretino e tu sei quello furbo, come mai io suono nelle sale principali e tu nei salotti?" And we know who you want, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. They are all weeping.
tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard you so much. This is a weeping song, a song in which to weep while we rock ourselves to sleep. This is a weeping song, but I won't be weeping long. No, I won't be weeping long. No, I won't be weeping long. No, I won't be weeping long.
Il 1989 è un nuovo anno, meglio, un nuovo mattino di cui Cave aveva parlato nell'ultima canzone di Tender Prey e in cui si era trovato ad affrontare la propria musa e il proprio pubblico da sobrio. E questo suo nuovo stato viene proprio messo alla prova durante un incontro per un articolo del New Musical Express in cui Nick si trova a discutere con Marky Smith dei Fall e Shane McGowan ai tempi ancora con i Pog, e due personaggi che ora e ancora più in quel momento sobri non lo erano praticamente mai. Dopodiché in febbraio i Bad Seeds si imbarcarono per un tour nordamericano durante il quale viene girato quello che di fatto è il loro Don't Look Back, documentario che negli anni 60 ritrasse da vicino sopra e dietro il palco Bob Dylan. A dirigere le riprese viene chiamato un giovane studente tedesco, Uliem Schuppel, che attraverso immagini in bianco e nero ci mostra i Bad Seeds nudi e crudi sul tour bus prima dei concerti, e poi memorabile la parte in cui Blixa Bargeld litiga con un promoter reo di speculare sul gruppo e di non aver rispettato il contratto, e durante le prove del suono. Il risultato verrà poi pubblicato su una videocassetta con il titolo The Road to God Knows Where, e alla fine del tour americano poi Nick Cave si dedica all'editing finale del suo romanzo E l'asina vide l'angelo, e poi organizza alcuni concerti in un paese dove non era mai stato prima e che esercita su di lui un enorme fascino. Parliamo del Brasile. La passione per questa terra viene accesa da un film girato a San Paolo, Pixote, è una cruda vicenda che parla della criminalità e della prostituzione minorile nei sobborghi della città brasiliana, luoghi dove le organizzazioni criminali ricorrono proprio ai minori in quanto al massimo rischiano, se arrestati, non più di qualche giorno di carcere a causa del sovraffollamento carcerario. Pixote viene girato in una casa di correzione per minori che fotografa impietosamente le annesse problematiche, e è diretto dal regista argentino ma naturalizzato brasiliano Hector Babenco, e il suo piccolo ma straordinario protagonista è Fernando Ramos da Silva, e lui, l'artista australiano, dedicherà l'intero Tender Prey onorando così la prematura scomparsa del giovane avvenuta nel 1987 a soli 19 anni. Ma Nick Cave avrebbe potuto immaginare che in quella nazione sarebbe stato travolto da una delle più grandi svolte della sua vita, una donna così potente da farlo innamorare, renderlo padre e farlo trasferire a San Paolo. Il suo nome è Vivian Carneiro ed è una stilista di moda. Nick la incontra proprio dopo il primo concerto nella città brasiliana, ma tutto questo avviene dopo essere stato a Rio e dopo aver raccolto dentro di sé il calore del sole e della gente brasiliana, dopo essere rimasto impressionato dall'enorme statua del Cristo che domina la città, e dopo essersi immerso profondamente nell'area di San Paolo e della sua enorme estensione. Dunque, che cos'è The God's Son? Fondamentalmente rappresenta il distacco del suo autore dalla tossicodipendenza, dalla donna più importante finora della sua vita, Anita Lane, da Berlino e dalla fredda Germania, nonché da un passato che lo ha tormentato per troppi anni. Forse Nick Cave intuisce che non è più possibile tornare nei luoghi e nella vita di prima, ora deve fare i conti a viso aperto con le sue percezioni, senza potersi rifugiare in quell'oblio che a poco lo stava inghiottendo. Così sradica letteralmente geograficamente se stesso, in modo da poter trovare una nuova linfa e anche, perché no, una nuova lingua, insieme a quella melanconia che in portoghese si chiama saudade e che definisce alla perfezione la nostalgia sfuggente che, proprio come l'amore o come l'ispirazione, non si lascia assoggettare da nessuno. E vediamo The Weeping Song. Insomma, ci eravamo appena lasciati dietro pianti, lacrime e ancora acqua. Qui il braccio sinistro di Cave, Blixa Bargeld, si fa il suo esordio come protagonista vocale su una base percussiva di marimba e timpani, e i due instaurano un dialogo incarnando le figure di un padre, Blixa, e di un figlio, Nick, che compiono un viaggio su una barca a remi, suggerito poi dal video promozionale che accompagna la canzone, per osservare gli uomini e la loro sofferenza. Va, figliolo, va verso l'acqua e guarda le donne che piangono laggiù. Poi va sulle montagne, anche gli uomini piangono. E il padre cerca di spiegare al proprio figlio che la sofferenza fa parte del ciclo naturale degli esseri viventi, in ogni dove, al che il figlio gli replica interrogandolo: padre, perché tutte le donne piangono? Esse piangono per i loro uomini. Allora perché tutti gli uomini piangono? Essi replicano loro piangendo. E proprio la distanza, la divisione fra coloro che si amano è causa di scoramento. Del resto, anche la prima parte della Divina Commedia non è altro che un viaggio in visita ad anime sofferenti, dove Dante, volta per volta, conosce cause e vicende che hanno condotto i dannati in quel luogo infausto. Il triste figlio ritratto da Nick Cave, invece, comprende che ognuno di noi non solo soffre, ma è a propria volta causa di sofferenza. Oh padre, dimmi, stai piangendo? Il tuo viso sembra umido al tocco. E or dunque, mi dispiace tantissimo, padre, non pensavo di averti ferito così tanto. Questa è la canzone del pianto, ma non piangerò a lungo. Eh sì, sarà proprio difficile accettare che l'amore non dura, e così i buoni sentimenti, ma lo stesso vale per il dolore che porta con sé la dipartita di questi ultimi, in un ciclo che, per quanto spesso ingiusto con molti di noi, odora di perfezione e addirittura può farci dubitare delle nostre stesse incertezze. Arriviamo velocemente agli anni 90, Nick Cave è già un artista molto affermato e ci siamo ascoltati questo Jack the Ripper tratto dall'album Henry's Dream, e la vicenda narrata in questo brano tende a sviare dall'argomento suggerito nel titolo, ma è comunque piuttosto ovvio farsi venire in mente quel tale che ancora oggi, a distanza di più di un secolo, accende interrogativi a decine, alimentando la fantasia di coloro che si interessano alla sua vicenda: Jack lo Squartatore, l'assassino che seminò il terrore nella zona malfamata dell'East End di Londra nel 1888, uccidendo e talvolta sezionando alcune prostitute, cambia fisionomia a seconda di colui o colei che ne parla, studiosi o ciarlatani che siano. Tuttavia nessuno di loro, pur con tutti gli indizi del caso, è riuscito a oggi a portare delle prove schiaccianti che permettano di comporne l'identikit. Addirittura esistono diatribe su quante siano state le vittime che portano il marchio omicida di quest'uomo o questa donna, chissà, soprannominato Jack, appunto. La Londra vittoriana era un posto difficile e spietato, una giungla in cui i poveri, se sopravvivevano ai primi anni di vita, dovevano farsi largo attraverso espedienti spesso illegali, furto, sfruttamento, prostituzione, senza contare altri problemi più contingenti come le malattie venere e l'alcolismo. L'East End era una zona molto popolosa a quei tempi, dove famiglie numerose, animali compresi, dividevano stanze di pochi metri quadri, in case fatiscenti e piene di fumo, dove i più onesti sbarcavano il lunario svolgendo lavori saltuari, partendo e ritornando su strade strette, talvolta mal pavimentate e mal illuminate, e donne con pochi mezzi, spesso abbandonate dai mariti e magari con figli a carico, non avevano altra via d'uscita che prostituirsi per poter mangiare. Alcune di loro, sole al mondo, si ritrovavano a concedere i propri favori sessuali solo per un piatto caldo, qualche bicchiere di gin e un letto in uno degli affollati e diffusi dormitori dell'epoca, luoghi sfruttati fino all'inverosimile, in cui esistevano i cosiddetti stand-in, posti in cui di fatto si dormiva in piedi contro un muro, sorretti da cinghie o da improvvisate mensole che sorreggevano il peso del corpo. Ed è in uno scenario del genere, in quello che fu definito l'autunno del terrore tra l'agosto e il dicembre del 1888, che esplose la furia omicida di Jack lo Squartatore. Affascinante ma piuttosto fantasiosa la teoria che ne spiegava l'identità, parlando di una congiura reale. Pare vi fosse coinvolto addirittura il figlio della regina Vittoria, Albert, reo d'essersi innamorato e sposato in segreto con una prostituta. E viene invece naturale pensare che l'autore di questi efferati delitti sia stato un uomo che odiava profondamente le prostitute, magari avendo contratto qualche malattia venerea da una di queste, particolare che può aver contribuito ad aumentarne la rabbia. Quello che però lascia perplessi è l'accanimento con cui colpiva le proprie vittime. Per esempio, in quello che è considerato l'ultimo suo omicidio canonico, avvenuto nel dicembre del 1888, e in quella circostanza una giovane donna di nome Mary Kelly venne prima sgozzata e poi sezionata in maniera chirurgica. E un altro particolare che colpiva, che insomma che colpisce, è il fatto che la vittima precedente alla Kelly, dopo essere stata arrestata per ubriachezza e vagabondaggio, al momento del rilascio e poco prima di andare incontro alla propria morte dichiarò di chiamarsi Mary Kelly, fatto sottovalutato addirittura dagli studiosi e forse coincidenza non casuale. Ma veniamo alla canzone scritta da Cave. Nonostante sorvoli sulla vicenda e su qualsiasi particolare storico riguardante questi terribili episodi, il brano è una vera forza della natura che potrebbe gareggiare con i feroci agguati dello squartatore. È suonato e cantato con lo stesso livore di From Her to Eternity, Tupelo o addirittura della stessa The Mercy Seat, seppure in questo caso il contenuto lirico non abbia la medesima portata. I Bad Seeds partono subito forte accompagnando una strofa che è parte centrale su cui gira tutta la canzone. Ho una donna, governa la mia casa con un pugno di ferro. Lei urla, Jack lo squartatore, ogni volta che cerco di dare un bacio a quella ragazza. E l'elemento dominante in questa canzone è il metallo, il ferro del suo pugno, che poi diventa piombo, come già accadeva in John Finn's Wife. Abbiamo poi il coltello da macellaio, tagliente affilato, e infine un'accetta che penzola sulla testa del malcapitato uomo quando si sveglia, quasi fosse una specie di spada di Damocle. Beh, sapete, la storia della vipera è lunga e slanciata e ha un dente avvelenato. Sibilano sotto le assi che mi penzolano a mucchi sul tetto. E questo brano diventerà uno dei cavalli di battaglia dei Bad Seeds durante i concerti, uno di quei pezzi durante la cui esecuzione l'energia si fa davvero tangibile. D'altro canto, i primi anni 90 sono un periodo in cui Cave dichiarerà molto soddisfatto del suo gruppo, definendo la formazione classica. Oltre a Mick Harvey e Blixa Bargeld ci sono anche Conway Savage al pianoforte, Martin P. Casey al basso e Thomas Widler alla batteria, come la migliore in assoluto. Opinione confermata anche durante un'intervista rilasciata a Tony Horner nel 92. La musica su Harry's Dream è praticamente sviluppata per le esibizioni dal vivo, ecco perché molti di questi brani suonano veramente bene in concerto e gli spettacoli vengono fuori molto più aggressivi. For my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird who looked down on Henry. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little
Con il brano Henry Lee, tratto dall'album Murder Ballads, devo concludere questo viaggio. E Henry Lee è il primo, ma non l'unico, celebre duetto di questo disco, e avviene tra Nick e quella che in un certo senso può essere considerata come la sua controparte femminile nei meandri ombrosi della musica rock, PJ Harvey. A metà anni 90 la musicista britannica si trovava a un punto di svolta, aveva pubblicato un paio di acclamatissimi dischi, Dry e Rid of Me, nei quali contava solo sulla sua chitarra, il basso e la batteria e la secca e potente produzione di Albini. Ora invece aveva deciso di virare verso un suono un po' più arrangiato, seppure sempre piuttosto scarno, abbandonando un look quasi maschile per uno stile esageratamente femminile ma volutamente pacchiano. E dunque eccoci al 95, PJ, ovvero Polly Jean, registra Henry Lee in duetto con Nick Cave. Sarà una delle prime collaborazioni con molte altre eminenze del rock alternativo, da Mark Lanegan e Josh Homme, fino ad arrivare a uno degli inventori del trip hop, Tricky. E questo brano ricalca una ballata popolare con un titolo identico, che fa parte di una serie di studi da cui prese poi vita una raccolta di canzoni effettuata nella seconda metà del XIX secolo da Francis James Child, statunitense. Dopo anni di peregrinazioni e ricerche, mise insieme ben 305 ballate folk, estrapolandole dalle tradizioni dei territori americani, scozzesi e inglesi, il che ci porta a Henry Lee, una ballata catalogata col numero 68, anche se il suo titolo originario sarebbe Young Hunting. In questo racconto una giovane dice a un ragazzo che lo ama e che forse aspetta un figlio da lui, ma questi le confessa di essersi innamorato di un'altra. Nonostante tutto, lei lo incoraggia a bere fino a farlo ubriacare, poi lo convince a seguirla in una camera da letto con la scusa di ottenere un bacio da Dio, e una volta lì lo pugnala a morte. E dopo questo lieto fine, diciamo un po' così, io concludo la puntata di oggi, come dicevo prima, in questo viaggio tra i testi più belli dei brani tratti dai vari album di Nick Cave. Non escludo che ci ritornerò un po' sopra, perché ne abbiamo lasciati fuori tanti altri molto molto belli, e quindi con quest'ultimo brano di sottofondo, Jubilee Street, io vi auguro un buon weekend e un buon proseguimento della giornata. Noi ci risentiremo come sempre venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net e Gemini Network. Voi intanto continuate a seguire tutta la nostra programmazione e tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Un bacio e un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
I was out of place and time, and over the hill, and out of my mind, on Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. I am a loner. I am beyond recriminations. The curtains are shut. Is gone. I'm transformed.